Le storie di Leo, non da ieri, da molti anni, sono diventate sempre più complesse come trame, come personaggi che appunto cambiano, evolvono. E per raccontare queste storie, pur facendo sempre molto ridere, Leo ha fatto delle storie, dei fumetti, che non sono di per sé necessariamente da ridere, cioè ha usato degli stili di disegno, delle espressioni, delle scene che non si vedono in storie o in fumetti comici, anche molto crude delle volte, rese però ovviamente con questo suo stile, che molto tecnicamente lo chiamiamo un pupazzoso, che tende un po' ad attenuare. Però ha fatto fumetti veramente che io trovo, prima ancora che interessanti, perché a me piacciono molto, senza un precedente o un riferimento stilistico, molto nuovi e diversi da tanti altri, forse tutti quelli che io conosco. Volevo chiedergli se lui è consapevole di questa stranissima scelta, strana in senso, spreco un termine un po' tecnico, statistico, cioè che non capita di solito, non è una valutazione, oppure se si trova a pensarci che glielo fanno notare gli altri.
Dove sono? No, me lo fanno notare gli altri, ma adesso? No, non è vero, no. Ogni tanto qualcosa si assorbe dagli altri autori, per cui si cerca poi di replicare un modo di fare delle cose che hanno gli altri. Io ho cercato di replicare Cavazzano, e quindi insomma c'è sempre qualcuno che ti dà degli input. Ultimamente c'era il socio di Brubaker, Sean Phillips, mi piaceva moltissimo l'uso di neri, l'uso delle ombre, delle inquadrature, e ho fatto questa trilogia in cui si parla dell'ombra e andava benissimo per usare questo pennello secco usato con la china così, direi era brutto d'inci, insomma, termine tecnico per l'editoria, in cui si ottengono degli effetti assolutamente innovativi. Lo stesso, c'è cioè, un nostro carissimo amico e collega che è Michele Cropera, che lui è di Fidenza, se non ricordo male, lui lavora per Dampir, e addirittura lui lavora con i pennarelli secchi, perché gli consente di dare una sfumatura particolare poi alle cose che disegna. Quindi a volte c'è sì della come si dice, della consapevolezza, altre volte, ma è che bello, cioè c'è la sorpresa stessa nell'affrontare una cosa, fare dei tentativi e vedere forse se riesce ad andare oltre uno stile semplice, per modo di dire, nel senso che io cerco sempre di dare un'espressività adesso ai personaggi, magari che poi la storia stessa ne tragga beneficio, però adesso sto diventando troppo tecnico, mi annoio io stesso a rispondere.
Ti faccio una domanda molto più semplice. 100 numeri di Rathman, se dovessi dire quello che per te è quello che ti lascia più orgoglioso?
Di 101. No, si cerca sempre, si segue sempre la perfezione che non si raggiungerà mai, anzi, probabilmente non altro che perfezione. Però sì, in effetti si spera sempre di avere un numero successivo in cui si riesca a lasciare la bocca aperta alla gente. Almeno io lavoro in questo senso, a volte qualcosa è successo in effetti, come nel caso della storia finita, dove c'è il fumettista come pescatore che va in giro per il mare a cercare le storie insieme a questo personaggio che lo segue mai là, un po' ottuso, insomma, che però a cui però si è affezionato. Ecco, questa qua era una storia particolare. L'altra addirittura era nata per caso, cioè erano degli scarti di un'altra storia, quella di Camera 9, dove c'è questa storia insomma abbastanza un po' toccante, ecco, dove c'era Rathman in camera d'ospedale insieme a questo signor Guglielmo. E la cosa divertente appunto è che questa storia qua era gli scarti di un'altra storia basata su Star Trek. Cosa ci può sembrare un ospedale con Star Trek? Questo ve lo racconto un'altra volta.
Ovviamente Rathman è una grandissima trovata su tutti i punti di vista, no? Sia dal punto di vista tecnico, di cui non capisco niente,
che fisico.
Che fisico, che mentale, sia dal punto di vista della sceneggiatura delle opere. E quello che uno percepisce leggendo qualsiasi numero di Ratman è, oltre al suo grande amore per i fumetti, perché spesso li cita, li imita o li prende a parodia, ma un grande amore per il cinema. Quello che sembra a me, almeno, non solo quando prende Casablanca o 300 e lo fa diventare un fumetto, ma in generale proprio per il modo di costruire le storie. Allora mi chiedevo, ma davvero nessuno le ha mai proposto gli, ti do degli, le do degli,
sì,
nessuno le ha mai proposto, oppure lei non ha mai pensato di fare una sceneggiatura per un film, cioè di togliersi dal tavolo, lei è Ortolani?
Ah, io?
Sì, cioè, non è capitato, sono una mano, sì, tu, sì. Lui.
E tu vanno a fare un film?
Sì, no, non è mai venuto in mente.
Ma io ho visto questa ridotta gente, ho detto aspetta un po', stiamo a fare fumetti.
No, ma non di Ratman, non la serie cartografica, sì. Non hai mai pensato, cioè, se non lo vuoi dire, non lo dire.
No, ci sono stati dei, ma forse c'è stato qualcuno che mi ha messo che mi passa così, e dico no, grazie, come avessi accettato.
Perché sei impegnato a dire.
Sì, e poi anche perché penso che sia una lavorazione talmente tanto faticosa, perché cioè io sono anche un appassionato di cinema, giustamente, però mi piace anche vedere dietro le quinte, quindi vedere la gente cosa dice durante la lavorazione di un film, soprattutto il regista, i sceneggiatori. Ecco, e vedere una sceneggiatura che viene riscritta 5 volte, vedere un regista che è costretto dalla produzione ad aggiungere Gian Gian. Io credo che avrei un infarto subito, cioè Lucas in effetti dopo la lavorazione del primo film era talmente stressato che venne ricoverato per sospetto, cioè lui pensava di un infarto, ovviamente non soltanto stress, però è talmente impegnativo anche a livello fisico che io mi stroncherebbero subito, penso, poi magari no, però ho paura.
Ma il 7° capitolo di Star Wars tu lo scriveresti?
Che ci vuole? Cioè, visto gli altri fatti di recente, io non ho detto comunque cercarlo perché è filologicamente corretto che se trattiamo i vecchi gli splendori. Beh ragazzi, comunque sappiate che l'Italia ha un buon rapporto con Guerre Stellari, che non cade nelle trappole di Guerre Stellari, perché nei primi 10 personaggi preferiti su Guerre Stellari in Italia già non compare, ma in Inghilterra e in Germania sì. Quindi quando mi chiedono come mai non esporti l'umorismo di Ratman all'estero, un problema. E invece l'ombra quello che ci portiamo dentro tutti, che ci dà, insomma, che ci sconforta nei momenti in cui invece dovremmo cercare di reagire, come fa lui, insomma. Non sempre ci si riesce, però a volte è importante. Per quello magari mi fa piacere che Graco possa dare anche una mano in questo senso, perché molti mi hanno scritto in questi 17 anni dicendo: guarda, grazie a Rama sono riuscito a, non so, a trovare un attimo di serenità con 15 minuti in un momento molto difficile per me, eccetera. Per cui, non lo so, ecco, io anzi, in particolare vorrei ricordare Salvatore, che era il gestore del negozio di Alto Quanto di Palermo, che non c'è più, e che però... quando usciva ancora l'autoproduzione, per cui, diciamo così, a distanza si era tenuto un certo rapporto affettivo, diciamo così, tra autore e negoziante. Fino a quando ho avuto la fortuna anche di incontrarlo nel 2009, quando siamo andati giù in Sicilia. E lui è un personaggio particolarissimo che si è battuto molto per la sua città, per tante cose. E tra le ultime cose che mi aveva scritto, mi era piaciuto moltissimo il discorso fatto da Al Pacino. Il mio fumetto, sì, ci ho messo anche Al Pacino, che diceva: io non mi arrendo, e in quel momento stava combattendo duramente, e insomma, ha voluto far suo questo momento di rabbia, insomma. E secondo me, ecco, sono cose che mi fanno venire personalmente la pelle d'oca, e comunque non balbettare, non far fuggare. E ti danno quella. Nel senso di responsabilità nel momento in cui tu lavori, che non puoi contare su una storia così solo perché deve uscire un numero, neanche volendo, cioè, no, io quello non riesco a farlo, piuttosto chiedo a Marco, chiedo a Sara quando posso consegnarla, perché mi sono trovato a fare una storia che non mi piace, quindi ho avuto con la bimestralità, insomma, tanto ha aiutato molto, però insomma, ho avuto sempre questo appoggio anche appunto da parte della famiglia. Nel riuscire a dare sempre le cose che volevo riuscire a dare. Che volevo fare in sostanza? Del migliore dei modi. Quindi direi che le ombre si riescono sempre a sconfiggere. Ci vuole magari un po' di tempo, però insomma, quando c'è il mattino, poi divento sempre una frase sul diario, ma il mattino, una notte non può durare per sempre, perché fino a poi arriva il mattino. Ma no, non lo so, però.